Egli con
dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». E gli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. È nella intenzione dell'Evangelista Marco di tratteggiare una giornata di Gesù. Notiamo subito che è una giornata super affaticata, perché inizia da un buio e va ad un altro buio, al buio del mattino, al buio della sera, dove si vede che Gesù è continuamente presente a se stesso e all'azione che compie. Nella sinagoga è intervenuto per esprimere il suo pensiero sul regno di Dio, sulla presenza di Dio nella storia degli uomini, sulla presenza di Dio sul tempo degli uomini, per cui il tempo non è più soltanto il tempo dell'orologio, il tempo degli uomini, ma all'interno del tempo umano si è inserito la presenza di Dio. Per cui il tempo che noi viviamo è un tempo nel quale è presente anche l'Eterno di Dio. Terminata la funzione della sinagoga, è ora da andare a casa per mangiare. Solo che appena entrano in casa sentono che c'è un grande freddo. La persona che normalmente riscalda la casa con la sua attenzione, la sua preoccupazione, praticamente è colpito dalla febbre. E la casa non è più la casa, è un luogo freddo dove non c'è accoglienza, non c'è clima, potremmo dire, di ospitalità, non c'è un volto che sia accogliente. E sia Simone che Pietro giustificano la cosa, non c'è niente preparato, dicendogli: la signora è ammalata. Sono costretti a dirlo perché si vede che la cosa non va. Gesù allora si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano, gesto umanissimo. La febbre la lasciò e riprende subito la sua attività. È il tipico modo di fare della donna di casa, che la febbre la ferma, però è continuamente in tensione vedendo le cose che sono da fare. Stando ferma ci sta male. e perché appena guarita subito li serviva. Fino a sera del sabato per gli ebrei era il giorno festivo, ma il giorno terminava al tramonto del sole. Appena il sole è tramontato, subito si può lavorare, e gli portavano tutti i malati e gli endemoniati, tutte le persone che erano colpite nel ben dell'intelletto o fisicamente. E si accumula così davanti alla porta della casa di Pietro e di Andrea, e si accumula la folla. E finché è possibile vedere, fino a notte inoltrata, Gesù guariva ogni tipo di malattia e scacciava ogni tipo, potremmo dire, di potenze che turbavano la mente e il cuore delle persone. E non voleva che queste persone, non in sé, dessero testimonianza di Lui, anche se lo conoscevano. Perché la testimonianza Gesù la vuole che sia pulita, che sia vera, non alterata. Era ancora buio, Gesù si alza e in un luogo solitario va e prega. Nella vita di Gesù la preghiera è il momento in cui, vuol dire, fa il punto della situazione. È il momento in cui rivede qual è lo scopo della sua vita. Perché è qui? Perché è venuto? E che cosa è venuto a fare? Capite il punto? Quindi la preghiera, potremmo dire, è il cuore dell'azione di Gesù, perché è in quel momento che egli vede il suo tempo orientato allo scopo per cui lui è venuto su questa terra. Perché la vera riflessione non è tanto per fare una cosa dietro l'altra, ma perché la fai e la fai così. Perché ogni cosa che si fa è a sua volta all'interno di un progetto più grande. E infatti la conclusione è che Gesù dice: io sono venuto per mostrare agli uomini il volto di Dio Padre. Qui il volto di Padre che si prende cura dei figli io l'ho mostrato. Quindi bisogna andare altrove. Quindi la logica di Gesù. Finalmente Pietro e gli altri apostoli si sentono al centro di questa gente che corre da Gesù. Ed essi allora rincorrono Gesù, perché è come se queste persone che vanno da Gesù fossero loro clienti, fossero persone venute da loro, perché in tanti luoghi vanno e non sono accolti, in tanti luoghi vanno e sono cacciati via. Qui invece c'è un movimento per cui loro trovano un momento bello di respiro, per cui sollecitano a Gesù di dire: tutti ti cercano, dove vai? Ti fermi anche qua a pregare da solo da una parte? Beh, ma stai qui che c'è la gente. È curioso come, dobbiamo dire, gli argomenti ragionevoli che noi facciamo siano di una potenza immensa per oscurare la verità. Quando ci sarebbe, e sentiamo il bisogno anche di pregare, abbiamo sempre qualcos'altro da fare. Ed è anche urgente. Non è che le cose stiano così veramente, ma il nostro modo di vedere che tende a proporre la propria vita all'interno di un orizzonte molto preciso, molto determinato, solo che questo modo di agire si chiude in una gabbia dove il nostro orizzonte non ci permette un respiro veramente umano. E questo è il punto. Per cui al tempo di Gesù c'erano moltissimi problemi sociali. L'ingiustizia sociale, addirittura la schiavitù. Il mondo politico e sociale non andava mica tanto bene. La Palestina era sotto il dominio di potenze straniere. E inoltre c'era una grande discussione sul come agire, essere dei partigiani rivoluzionari oppure accettare passivamente le cose. Questo è il punto. Per cui Gesù deve inserirsi nella sua azione in uno spazio, in un tempo che è ricco di tensioni. Ricco di tensione vuol dire che richiamano: dovresti fare così, dovresti fare così, dovresti fare così. Gesù pone, potremmo dire, l'orizzonte con un tracciato ben preciso. E nella preghiera egli ha il luogo sorgivo, il significato di tutto ciò che fa. È il luogo dove viene indicato il significato dell'esistenza. E Gesù arriva e dice: no, bisogna che andiamo altrove. E infatti sono venuto, non tanto qui, ma all'interno di questo mondo, sono venuto qui per annunciare a tutti gli uomini il volto di Dio, la paternità di Dio. Anche se poteva essere, potremmo dire, gratificante per Gesù avere una folla così di persone che lo predica, lo prende, lo prega, lo sollecita, però dice: no, il compito della mia vita è diverso. Che punto. Per cui Gesù nella preghiera non è tanto che chieda al Padre di aiutarla a fare quello che vuole lui, ma nella preghiera chiede al Padre di aiutarla a vedere ciò che il Padre desidera. Vedete il punto? Occorre mettere un po' a fuoco, tra l'ora i bisogni sono tantissimi e ci opprime da tutte le parti, e anche la preghiera di domanda è ammessa. Se uno ha bisogno, chiede. Però normalmente la funzione principale è di dare un orizzonte, una bussola orientativa della nostra esistenza. È questo il punto. Quindi occorre primariamente, nella preghiera, non ci sia primariamente, delle volte c'è il grido disperato di una situazione che non riusciamo a affrontare, ma primariamente dovrebbe essersi la richiesta, almeno nell'intenzione: fammi capire, Signore, che cosa devo fare. Fammi orientare nella mia vita in modo che sappia prendere la traccia, il percorso che realizza veramente la mia umanità. E non è semplicemente un'azione di potenza, di tentazione, di demonio, che mi trascina a fare delle cose buone, ma non sono quelle che io dovrei fare. Capite benissimo la differenza che c'è fra uno che si dà molto da fare, ma poi ci sono, prendete una donna in casa, moltissime cose sono da fare, però come qui, se arriva l'ora del pranzo e non c'è, non c'è. Capite il punto? Ci sono quindi delle necessità nell'ordine della vita, come rispetto e come valore della persona, a cui bisogna ubbidire. Noi non siamo una creatura creata da noi stessi, non siamo noi che inventiamo la nostra vita, ma noi dobbiamo essere docili nei confronti della realtà, amare quindi la nostra esistenza affinché raggiunga il suo compimento. In questo modo il nostro tempo è unito, è sposato con il tempo di Dio, e in questo momento, vivendo in questo modo, noi partecipiamo già di quella connotazione dell'eterno, che è ciò che permette alla nostra esistenza di avere un orizzonte vasto, corrispondente alla nostra intelligenza, corrispondente al destino vero e alla dignità della persona umana.